Volevo meditare con voi qualcosa questa mattina. Sono stato contento di questo momento di partecipazione e voglio incoraggiarvi sempre di più, magari anche capendo bene il tempo e il luogo poi degli interventi. Ecco, per questo è importante capire in che momento siamo. Ecco, anche in uno spettacolo, diciamo, lì è tutto organizzato. Noi dobbiamo essere capaci di capire come lo spirito ci guida, anche a trasmettere in una tempistica, diciamo, giusta quello che ci ha detto. Trasmetterlo assolutamente, perché sono stati tutti dei messaggi molto edificanti e sono contento e vi incoraggio a farlo. Semplicemente imparare un po' più la tempistica della espressione. Questo è qualcosa in cui possiamo fare meglio, ecco, senza bisogno di avere uno spartito preciso, però accordati allo Spirito di Dio che tutti quanti abbiamo riconosciuto essere quello che senza di lui, insomma, non facciamo niente, facciamo rumore e basta, facciamo confusione e basta, allora meglio non fare niente. Detto questo, vogliamo leggere una parte in Romani, lettera ai Romani. Mi fermerò, leggo una parte prima, così perché è bello leggere la scrittura per riscoprire delle verità. Sapete, le verità di Dio sono realtà spirituali. Chiaramente, quando noi le riceviamo più con la mente umana, quindi le possiamo anche o non capire, o distorcere, o fraintendere. Però lo Spirito Santo è incaricato poi di darcene la vera rivelazione. E questa è una cosa importante, ecco perché senza questa vera rivelazione non potremmo mai convergere a una unità, cioè convergere a Cristo, perché ognuno capirebbe una cosa e pretenderebbe che quello che ha capito lui è la verità rispetto a quello che ha capito l'altro, quell'altra chiesa. Mentre la cosa bella è che lo Spirito Santo, piano piano, ci ripropone le cose in maniera tale che entriamo in questa eredità spirituale. Leggiamo assieme e ci fermiamo all'ultimo verso che leggerò. Capitolo 8, verso 28. Iniziamo la lettura come premessa a quello che poi l'Apostolo Paolo esprime con grande persuasione, con grande convinzione. Del resto, aspetta, questa che versione è? Aspetta, devo cambiare la versione. Che mi piace guardare nelle varie versioni, per cui ogni tanto quella greca sicuramente non ve la potrei leggere, cioè ve la posso leggere, ma. E allora, perfetto. Ora sappiamo, dice così Romani 8, verso 28, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Chiaro? Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti, Dio è come se già sapesse come va a finire la partita del Palermo, ma non lo determina. Quindi se i giocatori giocheranno bene, vinceranno e Dio già lo sa. Ecco, questo è un modo semplice per spiegare che Dio ci preconosce, ci antevede, cioè vede prima quello, perché lui è al di fuori del tempo. Questo per noi è difficile da capire, perché noi siamo oggi, domani, ah, ieri mi sono scordato, devo telefonare. Cioè, Dio vive al di fuori del tempo, quindi lui vive e sa tutto quello che avverrà fino alla fine, però senza condizionare la nostra libera scelta, in cui naturalmente in Cristo siamo predestinati. Non è che siamo predestinati per cui qualcuno dice: ah, io non sono predestinato, io devo fare il Caino, non sarò un cristiano. Sempre con la C, ma Caino. No, carino, Caino. Ma predestinati in Cristo, allora, perché tutti quelli che ha preconosciuti, ed è meraviglioso sapere che Dio ti conosceva prima ancora, ti conosce prima di quando sarai 10 anni più vecchio. Dio già ha visto tutta la tua vita. li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo. E questo è meraviglioso, perché non ha detto li facciamo tipo Superman, li facciamo tipo Cristo. L'idea di Dio è proprio di farci, predestinarci a diventare come il suo figliolo Gesù Cristo. Mamma mia, che valore, che significato per la nostra vita, che identità meravigliosa, affinché egli sia infatti il primogenito. Lui rimane il primogenito, nessuno si può sostituire, anche se molti diranno Cristo, eccolo qua, ci saranno falsi cristi, falsi profeti. Lui è il primogenito tra molti fratelli, e tu sei uno dei fratelli, delle sorelle di Cristo. Alleluia! È bello sapere questo, che questa è tutta iniziativa di Dio. Noi abbiamo dovuto semplicemente collaborare, cooperare con il nostro sì, con la nostra disponibilità. È quello che poi Dio ha pensato, al di là del tempo e dello spazio, a un certo punto nel tempo si è rivelato nella tua vita e ti ha portato ad essere iscritto in questo stato di famiglia di Dio, e ti ha portato veramente ad essere fratello di Cristo. E quindi continua: quelli che ha predestinati in Cristo e nella libertà di accettare Cristo. È chiaro, perché Dio rispetta il libero arbitrio, Dio rispetta, non ci può costringere, soffre, piange per quelli che non vogliono riconoscere l'opera di Cristo. E la Chiesa dovrebbe interpretare anche i sentimenti di Dio e piangere per i perduti. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Ah, che bello! Non è rimasto un sogno, non è rimasto, ho visto la vita di questa persona. No, a un certo punto è entrato nella storia della tua vita e ti ha chiamato per nome. Giuseppe, Elio, Enrico, sto facendo un ripasso dei vostri nomi, Antonella, Alessandro, Giovanna, Mauro. Una chiamata personale. Forse qualcuno tante volte è stato spinto, chiamato da qualcun altro, detto vieni in questa chiesa, così, però prima o poi ha dovuto ascoltare la chiamata personale di Dio, perché il cristianesimo parte da un rapporto personale con Cristo. Non è una cultura, non è un'educazione, anche se è bene dare i valori cristiani, ma c'è un momento in cui c'è una chiamata, e quando c'è una chiamata tu puoi mettere nella blacklist chi ti chiama, o vuoi ascoltare questa chiamata. Io sto alla porta e busso, chi ascolta la mia voce mi apre, io entrerò. E gloria a Dio, avete fatto entrare il Re di Gloria nella vostra vita, e questo veramente, anche se non si vede sempre, fa una differenza immensa e eterna. Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati non gli ha detto vieni qua cretino, li ha pure giustificati. E questo dono incredibile in cui Dio ci chiama, ma non ci chiama per farci pagare lo scotto di tutte le cavolate che abbiamo fatto nella nostra vita e che faremo, ma ci chiama per giustificarci. E che bello, perché tante volte quando qualcuno ci chiama e ci abbiamo il carbone bagnato, cominciamo a dire, ah, ma io sai, quella volta, ah, io non l'ho fatto apposta, ah, io... Troviamo delle giustificazioni, o cerchiamo di trovare delle giustificazioni per le nostre cavolate, ma Dio ci ha chiamati e ci ha giustificati, come a dire, lo so che sei un poco imbranato, lo so che veramente da questo punto di vista veramente ci vorrebbe una messa a punto, però ti giustifico, ti chiedo di crederci, giustificati per fede abbiamo pace con Dio. Fino a che cercherai di giustificarti in altre maniere, non avrai pace, non ci saranno giustificazioni che tengono. Ma se scoprirai che Dio è quello che ti giustifica, ti scrive la giustificazione perché non sei andato a scuola. Magari fosse solo questo il peccato. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati, che significa una cosa incredibile, perché questa parola, noi diciamo la gloria, la tua gloria, sembra che sia una cosa astratta, una specie di cosa, non lo so, un effetto, un FX di questi video, cioè in cui si vede, che ne so, qualche cosa che compare. No, la sua gloria significa la sua presenza, la sua testimonianza, come a dire: è venuto dentro di te con tutta la sua gloria, tutta la sua presenza, la sua testimonianza. A quel punto, quando Paolo dice questo, che diremo dunque riguardo a queste cose? Mamma mia, ma veramente la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ci è toccata. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ma bisogna vivere questa realtà del Dio a nostro favore. Dio è per noi, e allora neanche noi riusciremo a essere contro di noi se accogliamo questo amore di Dio. Colui che non ha risparmiato, andiamo al verso finale, che è quello su cui voglio spendere qualche altra parola. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Ancora troviamo questa cosa. Giustificato, che non significa che la cavolata che fai non ne paghi la conseguenza, ma che significa che il conto che Gesù ha aperto continua a dire: mettilo sul mio conto, io gli regalo il perdono, mettilo sul mio conto, però intanto che tu fai errori, il male purtroppo ti colpisce. E un genitore che vede il proprio figlio fare il male, farsi male, soffre in una maniera incredibile. Chi li condannerà? Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato, e alla destra di Dio, e anche intercede per noi. Guardate un poco, non solo ha fatto quello che ha fatto, ma scopriamo che Cristo continua a vivere alla destra del Padre, anche nei nostri cuori, perché lui ha questa capacità di poter stare dappertutto. Noi, diciamo, anche se ci proviamo, è un po' difficile. Continua a vivere questa intercessione continua, cioè, scusate il giro di parole, non ti molla. Non è che dice: è morto per te, sei stato salvato, è venuto in te, e poi dice: ora te la spirugli tu. Cioè, no, continua a intercedere, continua a soffrire, continua a partecipare alla tua vita, perché attraverso lo Spirito Santo vorrebbe il meglio per te. Vorrebbe che costruissi qualcosa che vale, non che poi, dopo che l'hai costruita, come castelli di carta, sembra grandiosa e poi e finisce tutto. Qualcosa di stabile, di solido, che noi esseri umani abbiamo difficoltà a costruire. Nella mia esperienza, purtroppo, ho visto che le convinzioni assurde sono quelle, forse più quelle patologiche, quando uno dice: perseverare nella convinzione umana tante volte non risponde all'amore, ma risponde alla paura, risponde al desiderio di potere, risponde a tante cose per cui delle persone sono convinte, ma sono convinte nel senso che passeranno sul tuo cadavere. Cioè, ci sono una convinzione, una determinazione, ma la determinazione dell'amore veramente è un miracolo. Potere amare, amare, amare. Ma la bella notizia, che è l'ultimo versetto, tutte sono belle notizie, ma quella che vogliamo mettere sotto zoom questa mattina, Paolo continua, dice che Cristo è alla destra di Dio e intercede per noi, quindi continua a svolgere quest'opera meravigliosa, dove realmente il suo sangue continua a purificarci da tutti i peccati, il suo amore continua a riproporci nella via del Padre e in qualche modo a scusarci, a perdonarci. E poi lì, chi ci separerà dall'amore di Cristo? si chiede Paolo, sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Sono queste cose capaci di separarci dall'amore di Cristo? In realtà non dovrebbero essere capaci queste cose, seppur le viviamo. Io sfido a dire qualcuno che non è passato attraverso qualcuna di queste cose, che non è stato mai tribolato, non trifolato, quelle sono i funghi, che non è stato mai angosciato. Io sfido di qualcuno di voi che dice: no, io non ho avuto mai nessuna ansia, nessuna angoscia. Saresti un dottor Spock dell'Enterprise, un vulcaniano. Sei stato angosciato, sei stato impaurito. La persecuzione, io sfido chiunque di voi a dire: io non sono stato mai perseguitato, perché siamo in una nazione dove c'è libertà. Ma chi ti ha perseguitato? Non è stato lo Stato, ma forse è stato il tuo vicino di casa, forse è stato il tuo stesso fratello, forse è stato qualcuno da cui non te l'aspettavi, forse è stato il tuo parente. Quindi persecuzione ci siamo passati, altro che se non ci siamo passati. La fame, e non solamente la fame intesa nel senso, ma momenti di penuria. Ecco, perché credo che un piatto di pasta ce lo siamo mangiati tutti. Non siamo in queste condizioni, grazie a Dio, ma i nostri primitivi fratelli ovviamente vivevano per la persecuzione, per l'azione veramente distruttiva del male, anche la fame. E oggi ci sono persone che vivono la fame e noi siamo chiamati anche da dar mangiare agli affamati. La nudità, il pericolo, la spada, come è scritto, dice: per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Per amore di te siamo stati considerati come pecore da macello. Ma quale vocazione? Essere chiamati da Dio per diventare pecore da macello. Se vediamo da un'ottica umana, il cristianesimo non conviene sempre. Ma se lo vediamo nell'ottica di Dio, è la scelta migliore, è la scelta più vera, è la scelta di libertà eterna che comincia qua, che possiamo vivere. Ma in tutte queste cose, continua Paolo, penultimo verso prima del verso clou, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Perché siamo troppo furbi? No! Perché siamo intelligenti? No! Perché ci abbiamo i soldi? Sembra che oggi vincano quelli che hanno i soldi? No! Perché siamo belli? Il tempo passa. Siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato, ci ama e ci amerà sempre. Non puoi perdere, perché Dio ti ama. Gesù ti ama. Mi ricordo, questa è stata la frase con cui all'inizio sono stato colpito da quel gruppo che si chiamava Cristo la risposta, che sapevano forse solo questa parola. Dicevano: Gesù ti ama, Gesù ti ama. Però sembra una parola, ma in realtà è una verità che quando la cominciamo a cogliere, lì dove soprattutto abbiamo carenza, lì dove soprattutto siamo stati delusi dall'amore umano, lì dove soprattutto in cui abbiamo capito che gli uomini ci possono amare ma non possono darci un amore agape, abbiamo dovuto scoprire che l'amore di Dio è quello che ci tocca, ci colpisce. E quindi il verso in questione: infatti, ecco, dopo tutta questa premessa, infatti sono persuaso, dice l'apostolo Paolo, sono convinto, non me lo potete levare dalla testa, mi sono dovuto rendere conto, nonostante tutte le situazioni in cui ho vissuto, sono persuaso che né morte, Thanatos, né vita, Zoe, non sono nomi, sono i nomi greci, vabbè, ve li risparmio. né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Alleluia! Paolo, sei persuaso? Sì, sono persuaso. Paolo, ma tu ne hai viste di tutti i colori? Sì, ma sono rimasto persuaso. Ma Paolo, sei stato solo, nessuno ti ha difeso. Sei sempre persuaso? Sì, sono persuaso. Ma era un pazzo o era qualcuno che aveva cominciato a scoprire che l'amore di Dio, la presenza di Dio, di Cristo nella sua vita, era l'energia, altro che atomica, ma era l'energia più grande dell'universo e che non si sarebbe mai spenta, non si sarebbe mai esaurita, anzi, più debole lui era, più si accorgeva di più di questa potenza. Ma che strano! Non è strano, perché questa potenza non viene da te, non viene dalla tua performance fisica, anche se è bello fare un po' di ginnastica, palestra, cose. Non viene dalla tua cultura, non viene, ma viene dall'amore di Dio dentro di te che è stato sparso attraverso lo Spirito Santo. Viene da Dio in te questa risorsa inesauribile. E proprio quando pensi che non ce la fai più, se apri bene gli occhi dello Spirito, ti accorgerai che la risorsa di Dio vuole uscire con più potenza nella tua debolezza. Quando tu dici ho finito, sono finito, è finita per me, Dio dice no, è appena incominciato, ora viene il bello. Ma come viene il bello? Mi trovo in una situazione incredibile, mi sento bloccata, non posso scegliere perché sono tra 10 fuochi. Due fuochi, dico, due fuochi sono troppo pochi. Tra 10 fuochi, come faccio? Il bello viene dal tuo di dentro. Ci alziamo in piedi. Niente e nessuno ti potrà separare dall'amore perfetto di Dio che si è espresso in Cristo. Si è personificato, ha preso la forma umana per poter non solo trasmettere, comunicare con te, ma poi per poterti portare nella sua progettualità di salvezza eterna. Sì, ci sono momenti in cui ci lasciamo separare da tante cose, anche cose stupide tante volte, che ci fanno pensare che non è possibile più vivere nella gioia, non è possibile più vivere nella pace, non è possibile più vivere nella libertà. E forse la libertà ce l'hanno levata, come Paolo e Sila avevano avuto la libertà levata, tolta, mentre erano nel carcere ad essere chiusi per il loro cammino cristiano. E non è che avevano il verso in cui si rileggevano, Dio già lo vedeva cosa sarebbe successo, ma loro no. Non è che sapevano, ora lo diamo così Dio ci libera, no! Lo davano perché? Perché stavano sperimentando quello che Paolo sta dicendo in questa parte della scrittura, cioè che nessuno, neanche un oscuro carcere, neanche le frustate che avevano preso, neanche la fame, la sete, la nudità, le difficoltà, gli potevano impedire di cogliere questo amore meraviglioso che era dentro di loro, e per questo potevano lodare, potevano ringraziare Dio in quella oscura prigione, e già la prigione si dissolveva. Poi nel loro caso si dissolse pure quella fisica, ma in ogni caso qualunque cosa che ti imprigiona nella mente si può sciogliere semplicemente se tu ci credi che niente o nessuno, nessun errore, nessuno sbaglio, nessuna scelta troppo drammatica che hai fatto, nessun errore che avresti preferito non fare, niente, nessuno ti può separare dal percepire questo amore. E questo ci rende capaci veramente di superare le difficoltà, questo ci rende capaci di mantenere la vita mentre siamo nel deserto, mentre siamo da soli, e ci sono momenti in cui Dio permetterà che tu sia sola, che tu sia solo, ma non perché ti vuole fare morire, ma perché ti vuole fare scoprire che la forza ce l'hai di dentro, che la forza ce l'hai nel cuore, che la forza non viene dall'approvazione degli altri, non viene dai ruoli, non viene da quello che pensano gli altri, non viene da chi ti accusa, da chi ti condanna, da chi può essere contro di te. Non è là che puoi cercare la tua sicurezza e la tua identità, ma viene dal tuo di dentro, dove veramente c'è un'identità meravigliosa a immagine di Cristo, perché sei stato predestinato ad essere a immagine di Cristo, e dove veramente c'è l'energia più grande dell'universo che si sprigionerà nei momenti di blackout, si sprigionerà se tu ci credi, però non se lo chiedi, se ci credi che questo è verità, che questo che dice Paolo è la verità. Lui stesso si sentì dire una volta: la mia grazia ti basta. Come dire, quello che io ti ho dato è sufficiente a sopperire a tutte le tue risorse, tutti i tuoi bisogni, le tue carenze. Credici questa mattina. Vogliamo pregare un momento perché possiamo credere che anche se tante cose nella nostra quotidianità si frappongono, ci creano tensione, conflitto, le paure, le aspirazioni non realizzate, le frustrazioni, tutto quello che ci fa male, c'è qualcosa dalla quale niente e nessuno ci può separare. La vita di Cristo in te, l'amore di Cristo in te, non può essere annullato, niente. Persino se dovessi finire nelle mani di Satana, perché lo lasci fare, non perché Dio vuole questo, attenzione, il tuo spirito rimane immune perché appartiene a Dio. Ringraziamo il Signore questa mattina nelle nostre prove, nelle nostre difficoltà, nei nostri perché, nei nostri sé, nei nostri ma. Ringraziamolo perché dentro ci abbiamo un'energia dalla quale niente e nessuno ci potrà mai separare, e che forse la scopriremo di più nei momenti bui. Quindi non viviamo il dramma solo del momento buio, ma quando c'è quel momento, guardiamo meglio la luce che Dio ha fatto abitare in noi, e quella rischiarerà la nostra anima, rischiarerà il nostro sentiero, rischiarerà la nostra visione delle cose, e ci permetterà non solo di rialzarci, di rimetterci in gioco, ma ci permetterà di svolgere la chiamata che Dio... Perché mentre Dio ti sta trasformando, mentre stai veramente vivendo questa metamorfosi della mente, Dio ti ha detto: intanto porta la mia parola, porta il messaggio della salvezza, porta la mia speranza. Signore, ma ancora non sono pronto. Non sarai mai pronto nel senso di perfetto esternamente, ma sei un messaggero, un ambasciatore mentre continui a scoprire questo amore, sine, messaggero, ambasciatore. Signore, preghiamo in questo momento. Ti voglio pregare, Signore, per ognuno di questi miei fratelli e sorelle, per la mia vita. Grazie, Signore, perché Tu ci hai preconosciuti, ci hai predestinati. Avevi questo progetto di renderci simili a Cristo. E non è rimasto un progetto astratto. A un certo punto ci hai chiamati. Forse attraverso circostanze, attraverso situazioni, abbiamo cominciato a percepire il richiamo dell'armonia dello Spirito, il richiamo celeste, il richiamo dell'amore, il richiamo della luce, il richiamo di Cristo. Ci hai chiamati, ma poi ci hai giustificati, ci hai glorificati, ci hai fatto partecipi della tua gloria. E allora chi potrà essere contro di noi? Chi potrà condannare gli eletti di Dio? Chi dovrà accusarli? Vogliamo smetterla anche tante volte di essere troppo accusatori di noi stessi, oltre che accusatori degli altri. Vogliamo vivere questa bellezza di un amore reale, vero, che non finirà mai e che ci permetterà di andare avanti. E questa mattina vogliamo dirti che vogliamo imparare a scoprire che nessuno, niente, creature, angeli, potestà, principati, altezze, profondità, niente, cose presenti, situazioni contingenti, cose di cui ci preoccupiamo nel futuro, niente e nessuno ci potrà separare dal tuo amore, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Salutatevi con una stretta di mano nell'amore del Signore.